Eccoci qua. Allora, il mio stile è di avere il materiale già in internet, pronto alla visione di chiunque altro voglia seguire questa discussione dopo, e faccio questo con uno strano meccanismo, e cioè creo un link nascosto sulle mie pagine. Queste sono le mie pagine, ci si va facilmente in Google, e questo è il link nascosto. Da questo link si va alla presentazione di oggi, che voglio condividere con voi. Questa è l'immagine che abbiamo fatto insieme in una specie di processo aperto tra il passato, il presente, la figura di grandi architetti che hanno vissuto e amato questa città. Che cosa vogliamo parlare? Vogliamo fare un percorso in soli 15 minuti, sono abbastanza preciso con i tempi, mi auguro, ma che vi dia una serie di strati e di ricchezze, di complessità anche concettuali di questa città. E pensavo che l'unico modo per avere questa idea molto rapidamente è quella di fare un volo mentale sulla periferia della città. La dimensione anche metaforica del volo forse è quella che più ci può aprire una serie di riflessioni. Quindi immaginate che voliamo un attimo insieme su una serie di problemi molto ramificati e complessi, ma cerchiamo di vederli con un respiro e con una prospettiva. Quindi in volo sulla periferia. Il secondo concetto che vi voglio trasmettere è quello che dobbiamo lavorare in una logica sistemica. Mai separare i problemi l'uno dall'altro, ma vederli nelle loro interconnessioni dinamiche. Questo è quello che ci ha insegnato il mondo contemporaneo, questa è la grande lezione della cibernetica, dell'informatica, del pensiero della complessità. Quindi il tema in sé per sé del paesaggio, che è un tema così importante e così caro alla cultura contemporanea, non può essere disgiunto da altri temi che affrontano la complessità del mondo di oggi. Uno dei grandissimi temi è proprio questo del consumo di suolo, cioè il consumo di un bene che si stratifica soltanto in centinaia di anni e con processi biologici complessi, viene continuamente distrutto ed eroso, impermeabilizzato, ucciso dall'espansione urbana. Il che va tutto bene fino a un certo punto. In Italia questo consumo di suolo è arrivato a livelli impressionanti, addirittura il governo italiano con una proposta di legge del governo Monti aveva deciso di mettere mano a questo problema. Abbiamo delle percentuali impressionanti di consumo di suolo agricolo, ma questo crea un sistema, ecco come dobbiamo ragionare oggi. Il consumo di suolo all'esterno della città implica contemporaneamente l'aumento delle aree degradate, abbandonate, i vuoti urbani dentro la città. I due fenomeni sono interconnessi. Quanto più suolo agricolo noi consumiamo, tanto più aree abbandonate lasciamo alle nostre spalle. In questo circolo il problema e le opportunità fondamentali della cultura contemporanea, nelle sue varie componenti, quella dell'architettura, quella del restauro dei monumenti, quella del paesaggismo, quello dell'urbanistica, sono interconnesse per ragionare come affrontare questa complessità. E quindi, questo è l'algoritmo dell'abuso di suolo, esattamente questo, capire l'interconnessione tra i fenomeni. Allora, adesso arriva un altro concetto, che è il terzo. Bene, se noi vogliamo operare all'interno della città contemporanea, all'interno di aumentare la nostra capacità di usare le zone dentro la città, i vuoti urbani, le aree abbandonate, eccetera, qual è la chiave? Qual è una delle chiavi? Ebbene, una delle chiavi è semplicissima ed è la stessa chiave che aveva organizzato il concetto dell'espansione della città nel momento del grande successo del modello industriale, cioè la chiave è l'infrastruttura. Se noi non creiamo infrastrutture dentro la città contemporanea, non possiamo attivare processi complessi verso il suo recupero. D'altra parte l'infrastruttura è proprio questo, è quello che consente le operazioni di sviluppo, sia dal punto di vista economico, sia dal punto di vista architettonico, paesaggistico e sociale. Vi immaginate tutti, vi ricordate tutti le grandi e gloriose autostrade del successo del mondo fordista e industriale. Bene, noi abbiamo bisogno di nuove infrastrutture, ma sono infrastrutture completamente diverse dentro la città costruita, per attivare i processi di riqualificazione dentro la città costruita e allo stesso tempo per evitare l'aumento del consumo di suolo a questo livello. Ed ecco arriviamo al quarto punto. Noi abbiamo lavorato per 4-5 anni su un progetto che si chiama Urban Green Line, cioè una proposta specifica su Roma e sulla periferia di Roma, ed è quello che rapidamente vi vengo adesso a parlare. Cosa vuol dire? Vuol dire il mio ruolo è quello di un docente nell'area della progettazione architettonica urbana. Da molti anni io non faccio l'architetto operante, faccio il docente sostanzialmente e altre attività di questo tipo. Quindi il mio centro di azione è motivare le ricerche accademiche a vari livelli, dal dottorato agli studenti del quarto anno, per capire la complessità di questi problemi e creare progetti in questa direzione. L'Urban Green Line è uno di questi grandi progetti. Che cosa ho deciso di farvi vedere, di farvi un attimo capire che cosa vuol dire questo Urban Green Line e concentrarci su un'area soltanto di questo progetto, perché ha delle componenti interessanti che riguardano la città di Roma. Innanzitutto il grande tema del paesaggio, secondariamente il concetto di nuova centralità che è così importante per il dibattito architettonico in questa città, il tema delle archeologie e del sottosuolo. Vado bene con i tempi, che dite? Sono abbastanza rapido? Ok, allora più o meno sono le 9.43, suppongo di riuscire ad arrivare senza sforare troppo a 5 minuti dalle 10, credo che sia abbastanza logico, perché poi siamo in tempo preciso. Allora, che cos'è questo Urban Green Line? Ecco qui delle immagini, innanzitutto dov'è? È tra la via Casilina e la via Appia, eccola qua. Ed è praticamente un anello, di cui adesso capiremo meglio il significato, che comunque connette due grandi parchi urbani, anzi quasi territoriali direi, il Parco dell'Appia Antica, questo grande cuneo di archeologia verde verso ovest, e il Parco di Centocelle verso est, poi due il centro storico. Questa è una mappa interattiva, tutta basata su Google Map, è il nostro sistema di lavoro. È tutto un sistema che si muove da un processo di tagging, alcuni di voi capiscono esattamente cosa dico, che è il sistema per attivare questi processi. Non ve ne posso parlare in questi pochissimi minuti, ma da questo link lo potete comprendere. Ecco un disegno della Urban Green Line, eccola qua, è questo anello che congiunge questi due grandi cunei verdi e fa nell'operazione una città, una operazione orizzontale che è decisiva, cioè collega ambiti periferici connettendosi con un'altra serie di infrastrutture. Noi abbiamo fatto molte pubblicazioni su questa Urban Green Line e avrei grande piacere che ci fosse un interesse da parte di qualcuno, potrei darlo con molto piacere a chi interessa. Su cosa si basa l'Urban Green Line? Si basa su cinque concetti contemporanei che la interlegano. Sono cinque concetti. Cos'è questa Urban Green Line? È una infrastruttura di nuova generazione basata su cinque principi. Questi cinque principi sono: il primo, la multifunzionalità, cioè fa molte cose contemporaneamente, di cui una principale è che è una rete tranviaria, ma è anche molte altre cose contemporaneamente. Due, è systematic green, cioè aiuta una serie di componenti di tipo ambientale, ecologico, di continuità di sistemi dentro la città. Il terzo è information technology schiuma, e cioè è qualcosa che lega fortemente il catalizzatore contemporaneo, cioè l'information technology. E il quarto è un concetto di living accessibility, cioè crea una qualità del movimento dentro la città. Non siamo più scatole, individui impacchettati in sistemi di trasporto completamente asettici come la metropolitana, ma viviamo la qualità del trasporto. E quinto, magic crisis. Ogni processo complesso è un processo che ha bisogno di un catalizzatore, e senza il catalizzatore del pensiero creativo, del pensiero legato anche all'arte e all'architettura, non andremo mai molto lontano. E questa città è andata molto lontano esattamente perché ha sempre avuto questo. Allora, una domanda: ma che vuol dire un tram che è anche rete di sostenibilità, che ha a che vedere con l'information technology? Tu ci stai, diciamo, rimbambendo su cose di cui non capiamo assolutamente niente. Allora vi faccio un esempio. Eccolo qua. In questo caso il tram funziona, oltre a tutte le altre cose, anche come elemento di ossigenazione urbana, come attraverso appunto l'information technology e il i concetti e le tecnologie ambientali di oggi. Cosa fa il tram? Il tram gira nel suo percorso anche in aree verdi, appunto i due parchi, ma anche in aree fortemente costruite e molto inquinate. In che senso funziona da trasporto, diciamo, di qualità urbana? Bene, ci sono nelle aree verdi, ci sono dei laghi, dei piccoli laghi artificiali con alghe che producono un'enorme quantità di ossigeno. Queste tecnologie ambientali oggi sono molto note. Il tram cattura questo ossigeno in una serie di sue valvole e non fa altro che portare questo ossigeno in alcune pensiline, le vedete qui, che sono localizzate in dei punti a più alta densità. In questi casi le pensiline prendono l'ossigeno che lo espellono, lo ridanno all'ambiente soltanto nei momenti di maggiore necessità e di maggiore polluzione. Ecco un esempio tra i moltissimi che noi abbiamo fatto in questi anni per farvi capire questa logica sistemica, un'infrastruttura che non è soltanto un'infrastruttura di trasporto ma che attiva principi ecologici, principi di sostenibilità, eccetera. Attenzione! La mia presentazione, il mio lavoro vuole essere pragmatico, iperpragmatico. Noi non crediamo più ai grandi sogni dell'utopia degli anni 60, noi non pensiamo che stiamo davanti a un futuro glorioso di espansione infinita. Al contrario, noi siamo consapevoli che dobbiamo operare nella città costruita con intelligenza, con tecnologia e con logica sistemica. Pensare che questo sia utopia vuol dire non conoscere il mondo contemporaneo, cioè non sapere come e quanti progetti di questo tipo ci sono in giro per il mondo. Qui c'è un lungo link di progetti architettonici urbani, ciascuno rappresenta un anno di lavoro circa, che coinvolto appunto questa mia cattedra e ciascuno di loro è un grosso mondo da esplorare. Adesso vi voglio far vedere soltanto, perché ho meno di 10 minuti, appunto questo ragionamento sull'area di Centocelle, l'area che si chiama Ad Duas Lauros, cioè ai due lauri, perché è un'area storica, importante, legata anche alla storia di Roma. Qui vediamo tutta una serie di progetti interconnessi l'uno con l'altro che fanno una serie di operazioni appunto in chiave paesaggistica, in chiave architettonica. Ve le faccio vedere rapidamente. Questo è un progetto che crea un museo del tram lungo il percorso dell'Urban Green Line, utilizzando un tratto della ferrovia abbandonata che aveva realizzato Mussolini negli anni 30. Questa ferrovia abbandonata è stata scoperta, noi la conoscevamo da anni ovviamente, è stata riscoperta quest'estate o la scorsa estate perché avevano fatto una coltivazione di marijuana. Allora io, che non telefono mai a nessuno, in quel caso telefonai o cercai la giornalista che aveva scritto questa notizia dicendo: per la verità noi anni che stiamo lavorando su questa ferrovia e abbiamo fatto un progetto, ed è l'unico caso che noi siamo, diciamo, arrivati sulla stampa romana, grazie alla marijuana. Questo è un altro progetto che lavora sul tema della centralità. In quest'area il Comune di Roma, attraverso il suo piano regolatore, ha proposto una delle centralità, delle 11 centralità, se non ricordo male, proposte per la città di Roma. Quindi si intrecciano una serie di temi molto importanti per la periferia, no? Come riattivare anche una nuova centralità in questa zona. Noi abbiamo fatto un progetto anche in questa area, mostrando quella che loro pensavano doveva essere un parcheggio, diciamo soltanto un grande parcheggio, invece assume un ruolo centrale proprio all'interno di questa centralità. Non so se voi avete fatto il concorso su quest'area.
No.
Ecco qui, ho quasi finito, un progetto che sempre in quest'area che apre un grandissimo tema fondamentale per la città di Roma, quello dell'archeologia, del rapporto tra archeologia e città nella valorizzazione della periferia, perché il tema dell'archeologia non c'è mica solo ai fori. Roma è un palinsesto stratificato di fatti e di eventi, e ci sono tanto in periferia quanto in centro. Quest'area è un'area diciamo importantissima nella storia di Roma, perché è la zona in cui c'è il mausoleo di Sant'Elena e ci sono le grandissime catacombe di Marcellino, di San Marcellino. Bene, in questa zona è chiusa tutto l'anno, è aperta soltanto un giorno l'anno. Questo progetto architettonico urbano cosa fa? Utilizza come memoria, spunto, riflessione i tracciati delle catacombe sotterranee, li fa emergere e ne fa un nuovo paesaggio. Attraverso questa, diciamo, operazione di immersione crea un nuovo paesaggio, che è un paesaggio da utilizzare e un paesaggio anche economico, perché presuppone la creazione di un campus per lo studio dell'archeologia e naturalmente l'apertura delle catacombe, eccetera. Vi faccio vedere un altro progetto che ha una grande importanza proprio dal punto di vista paesaggistico. Eccoci qua, sono 9.52 o qualche altro secondo. E che cosa succede qui? Come sapete, il parco di Centocelle è oggi, come dire, conquistato alla città, ma sicuramente sottoutilizzato e sottoprogettato. Numerosi concorsi sono stati fatti in quest'area. Noi abbiamo lavorato, i crediti di tutti gli architetti, eccetera, sono qui. In questo caso è De Pasquale, prima è Franzè, prima ancora Ivan De Cataldo, sono tutti presenti, avrei voluto citarli prima, ma il Vassandir. Allora, in questo caso che cosa è? Il disegno di parco si aggancia alla città, si aggancia ai punti fondamentali della città, non è avulso, ma trova i suoi legami con la città, crea questo percorso di densificazione di elementi paesaggistici che riconnettono una serie di episodi presenti. Naturalmente un parco di queste dimensioni non può essere pensato logicamente oggi con soltanto un decoro urbano, quindi l'agricoltura urbana è fortemente inserita, tutto il sistema delle essenze sono studiate attraverso un rapporto forte con dei botanici, in particolare con uno dei responsabili dell'Orto Botanico di Roma, ed ecco qua, arriviamo a quello che volevo dire. Il volo. Volevo chiudere con il volo. Che cosa succede qui? Qui succede una cosa molto bella, vedete, il parco di Centocelle, oltre tutte queste altre cose, è il luogo storico dell'aviazione romana. Qui sono venuti i fratelli Wright a provare il loro velivolo e poi qui è stato il campo dell'aviazione romana. Quindi noi dobbiamo sempre recuperare tutti questi livelli nelle operazioni che noi facciamo e quindi in questo caso in realtà il programma è un programma secondo me meraviglioso e vi prego di considerarlo iperrealistico, e cioè noi creiamo a partire da questo punto un nuovo anello su Roma, oltre a quello dell'Urban Green Line, un nuovo anello, ma questa volta l'anello è un anello del volo basato su questa storia del perché al parco di Centocelle c'è una stazione di questo parco, e il dirigibile, che peraltro è stato molto presente nella nostra città, fa esattamente questa cosa. Ma il dirigibile a sua volta diventa un elemento multifunzionale, perché studia l'archeologia, studia il clima, dà un legame tra le varie aree verdi di Roma, diventa un elemento turistico, diventa un elemento economico, tutto insieme. In una logica in cui le attività umane e l'attività del progetto è un insieme. Il progetto di architettura, il progetto di urbanistica è il catalizzatore di questo processo, però non metteremo tanto desiderio in queste cose. Eccolo qua, questo GAL, questo Green Airline, e guardate che progetto assolutamente ineccepibile, una serie di stazioni nei grandi parchi. L'altra notte ho detto all'architetto che aveva fatto, dagli un nome a queste stazioni, e lui gliel'ha dato, è il nome del parco che toccano e poi un altro nome un po' magico. Poi vi avevo promesso il volo, ve lo faccio vedere rapidamente, in 30 secondi finiamo. Grazie.